Buongiorno nel Signore a tutti, sono contento di rivedervi, voi siete un po' contenti di vedere anche me un pochino? E nel libro dei Salmi dice che dove ci sono dei credenti, quelli che si riuniscono nel nome del Signore, il Signore ha promesso che lì ci sia la benedizione, che ci sia la gioia, perché il Signore è presente. E quindi quando siamo fra di noi abbiamo questa gioia che viene dallo Spirito Santo per essere insieme questa mattina per adorare Dio e per rivedere anche fra di noi. Perché fra di noi possiamo edificarci gli uni gli altri per la fede che il Signore ci ha donato. Questa mattina voglio continuare un po' quello che ho detto giovedì sera, un po' più approfonditamente, e leggiamo insieme il Salmo di Davide, numero 5. Poi vediamo cosa possiamo focalizzare su questo Salmo. Salmo 5. Al direttore del coro per strumenti a fiato. Salmo di Davide. Porgi l'orecchio alle mie parole, o Signore. Sii attento ai miei sospiri. Odi il mio grido di aiuto, o mio Re e mio Dio, perché a te rivolgo la mia preghiera. O Signore, al mattino tu ascolti la mia voce. Al mattino ti offro la mia preghiera e attendo un tuo cenno. Poiché tu non sei un Dio che prende piacere nell'impietà, presso di te il male non trova dimora. Quelli che si vantano non resisteranno davanti agli occhi tuoi. Tu detesti tutti gli operatori di iniquità. Tu farai perire i bugiardi. Il Signore disprezza l'uomo sanguinario e disonesto. Ma io, per la tua grande bontà, potrò entrare nella tua casa, rivolto al tuo tempio santo, adorerò con timore. Oh Signore, guidami con la tua giustizia a causa dei miei nemici, che io veda diritta davanti a me la tua via, perché nella loro bocca non c'è sincerità, il loro cuore è pieno di malizia, la loro gola è un sepolcro aperto, lusingono con la loro lingua. Condannali, o Dio, non riescano nei loro propositi. Scacciali per tutti i loro misfatti, poiché si sono ribellati a te. Si rallegreranno tutti quelli che in te confidano, manderanno grida di gioia per sempre. Tu li proteggerai, e quelli che amano il tuo nome si rallegreranno in te, perché tu, o Signore, benedirai il giusto, come scudo lo circonderai con il tuo favore. Che bello questo salmo, veramente bello, confortante e consolante. Ma mi voglio concentrare sul fatto del versetto 3. O Signore, al mattino tu ascolti la mia voce, al mattino ti offro la mia preghiera e attendo un tuo cenno. Come inizi la tua giornata? Questo determina il corso della tua intera vita. Alcuni si svegliano e proseguono con le loro routine quotidiane, senza mai fermarsi o senza mai riflettere. Cosa pensa quindi Dio delle mie mattine? Questo messaggio è per me. Questo messaggio è per me e credo che possa essere utile anche per ciascuno che voglia veramente essere attaccato al Signore. Ci sono abitudini sottili ma pericolose che rattristano il cuore del nostro Signore. Possono sembrare piccole, ma plasmano il nostro cuore allontanandoci piano piano sempre di più dalla vicinanza del Signore, dalla comunione che Lui vuole avere con noi continuamente. 4 abitudini. La prima è la preghiera, la seconda è avere l'amarezza nel cuore, la terza il perdono e sapere perdonare gli altri, e la quarta è la gratitudine verso Dio. Oggi ne faremo soltanto una, se Dio vorrà. Abitudine quindi numero 1, trascurare la preghiera. dal momento in cui ci svegliamo, il corso della nostra giornata viene già tracciato. Le decisioni che prendiamo nei primi istanti contano di più di quanto noi possiamo realizzare. Eppure uno degli errori molto più gravi che molti fanno è proprio trascurare la preghiera del mattino, come abbiamo letto qui dal Salmo 25. Si precipitano nella giornata, perché io l'ho fatto, anch'io questo sbaglio qui, si precipitano nella giornata senza riconoscere colui che ha dato loro il respiro, senza chiedere la sua guida, senza ringraziarlo per il dono di un nuovo mattino, come se questo ci fosse tutto dovuto. Questo non è soltanto un piccolo errore o una dimenticanza che può succedere, ma un fallimento spirituale con conseguenze profonde se continuiamo su questa strada. La preghiera del mattino non è soltanto una pratica religiosa o un'abitudine, ma è il fondamento di una vita in comunione stretta, in sintonia con Dio, il nostro Creatore e adesso il nostro Padre Celeste. Quando trascuriamo la preghiera del mattino, stiamo essenzialmente dicendo al Signore che non abbiamo bisogno di Lui. Stiamo affermando: posso farcela da solo, grazie. Ho tutto sotto controllo. Ma davvero? Possiamo affrontare la vita? Possiamo affrontare le prove? Sopportare la sofferenza e prendere le decisioni giuste senza la guida di Dio? È vero che Dio è sempre con noi perché siamo diventati Suoi figli, ma fa la differenza. Quando Paolo scriveva agli Efesini, ricordando prima di conoscere Gesù, c'è un passo che mi è piaciuto, quando dice: ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, ed estranei ai patti della promessa. E poi dice: senza speranza e senza Dio nel mondo. Sottolineate, senza Dio nel mondo, perché questo mondo, chi è che lo governa? Il principe di questo mondo, dice la Bibbia, che è Satana. E questo mondo fa di tutto per prendere, masticarci e poi buttarci via. E dobbiamo affrontare i pericoli del nemico con i suoi inganni, i suoi tranelli, senza Dio? Senza avere il Signore con noi? No, così non sia. La risposta è semplice: no, non possiamo affrontare la giornata così. La Bibbia è chiara sull'importanza della preghiera del mattino, ma sulla preghiera in generale. Le lettere di Paolo e di Pietro in tutto il Nuovo Testamento sono piene di questo. Ne cito uno che conosciamo tutti a memoria. In 1 Tessalonicesi 5,17 dice: non cessate mai di pregare. Questo è veramente a carattere cubitale, dovremmo scriverlo sul nostro cuore. Questo non significa che dobbiamo essere in ginocchio ogni istante del giorno, ma che il nostro cuore, il mio cuore, il tuo cuore, deve essere mantenuto in un atteggiamento di comunione continua con il Signore, con Dio, un canale sempre aperto. Io quando porto la posta col motore parlo col Signore, canto anche col Signore, anche se poi devo fare delle fughe dai cani che mi corrono dietro, però dico: Signore, ma hai protetto. Raccontavo proprio giovedì che un cane è uscito fuori da un cancello, un cane grosso, ma corso dietro per tutta la via. E io avevo pregato il mattino e ho detto: ma Signore, ti ringrazio perché sono arrivato un minuto dopo e lui non ha fatto in tempo a prendermi. Un piccolo esempio, chiaramente. Però vedo la mano di Dio in ogni piccolo dettaglio. Questo significa che ogni giorno, dal momento in cui apriamo gli occhi, ancora siamo nel letto, dobbiamo cercare prima di tutto Lui, il nostro Creatore. E la preghiera non è un obbligo, la preghiera è un privilegio, è l'opportunità di entrare nella sala del trono di Dio e avere direttamente un contatto, un dialogo col nostro Creatore, col nostro Signore, Lui che è il Creatore dell'universo. Quando un credente trascura questo, inizia la giornata con le proprie forze. All'inizio può sembrare che tutto vada bene, che tutto proceda normalmente. Ci alziamo, ci vestiamo, prepariamo il caffè, affrontiamo la giornata, senza preghiera. Ma con il tempo gli effetti di questa vita, così senza entrare in comunione col Signore, si manifesteranno. Io l'ho vissuta questa esperienza, quindi te lo posso dire. L'ansia mette radici. Le preoccupazioni diventano un compagno continuo e le decisioni vengono prese troppo in fretta, senza chiedere l'aiuto di Dio. Le tentazioni che un tempo sembravano che potessimo gestire sono insopportabili. Perché? Perché la preghiera è l'armatura che ci protegge dal nemico, perché ognuno di noi ha un nemico, tutti quanti lo sappiamo, c'è il diavolo, che non può più nulla contro di noi perché siamo nella mano di Gesù e nella mano del Padre, e nessuno ci può rapire da essa. Però c'è un nemico che fa di tutto per distrarci, per ingannarci, per toglierci dal nostro scopo. E Paolo, scrivendo proprio di questo agli Efesini, alla chiesa di Efeso, parla di questa armatura, dell'elmo, della corazza, dello scudo, della spada, dei calzari. E poi dice, pregate in ogni tempo, leggo dalla lettera agli Efesini capitolo 6, pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. E poi dice, vegliate a questo, cioè state attenti a questo argomento, che è importante. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. La preghiera è lo scudo, quindi, che custodisce il nostro cuore, le nostre scelte, la nostra mente. Senza di essa siamo esposti, siamo vulnerabili e facili prede degli inganni del diavolo. C'è un motivo per cui Gesù stesso ha vissuto una vita di preghiera. Se qualcuno ha potuto pensare che non avrebbe bisogno, sarebbe stato proprio lui, il Figlio di Dio, pienamente divino. Eppure la Bibbia ci dice che pregava continuamente. La Bibbia ci dice appunto che Gesù si ritirava spesso nei luoghi solitari, in disparte, proprio per pregare, per entrare in comunione col Padre suo. Cito un brano che è conosciutissimo nel Vangelo di Marco, al capitolo 1, e il versetto dice 35, poi, parlando di Gesù, la mattina, mentre era ancora buio, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava, entrava in comunione col Padre. Cercava il Padre al mattino presto o a tarda notte e in ogni momento di decisioni importanti. E se Gesù, il perfetto e senza peccato Figlio di Dio, dipendeva dalla preghiera, quanto più dobbiamo farlo noi. E invece, purtroppo, alcuni credenti afferrano immediatamente lo smartphone, il telefono, prima ancora di pronunziare una parola a Dio. Hanno già riempito la loro mente di aggiornamenti dei social, delle email, delle notizie, prima di dire ancora grazie, Signore. Grazie, Signore, per questo nuovo giorno. Ti sei mai chiesto che cosa cambierebbe nella mia vita, nella tua vita, se il primo pensiero fosse grazie, Signore? Non è soltanto una frase o un atto di potere spirituale. E appunto, è un atto veramente importante che entriamo in comunione col Signore. Il modo in cui cominciamo la nostra giornata determina il modo in cui viviamo tutta la nostra vita. E quante volte mi è capitato o ti è capitato di aprire gli occhi e sentire quel nodo allo stomaco. È come se il peso delle preoccupazioni si sedette sul tuo petto. C'è una pubblicità in televisione che fanno vedere per digerire e fanno vedere un cinghiale seduto sopra lo stomaco. Penso che sia uguale la faccenda. Le scadenze, le discussioni, i problemi irrisolti, tutto sembra crollarti addosso, ancora prima che il sole sorga. Questo non è soltanto uno stato mentale, ma è un vero attacco spirituale contro i credenti. Il diavolo sa che se riesce a rubarti la pace fin dal mattino, riuscirà a condizionare tutto il tuo giorno. Isaia scriveva qualcosa del genere a proposito di questo, quando dice in Isaia 64, sono appropriate appunto queste parole del profeta Isaia, non c'è più nessuno che invochi il tuo nome, che si risvegli attenendosi a te. E in quel preciso momento, in quel preciso istante, fra il sonno e la veglia, che si combatte una battaglia invisibile. Sempre Paolo agli Efesini, parlando di questo argomento, dirà che il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà o le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Satana manda le sue schiere per farci cadere, per farci distrarre, perché non raggiungiamo la meta e per toglierci la pace che abbiamo in Cristo. Fa di tutto. Naturalmente è sempre Dio che governa e che dirige, però Satana fa di tutto per distrarci. Il Salmo 63, sempre di Davide, c'è un bellissimo brano che l'ho voluto scrivere perché è veramente toccante, e dice: «O Dio, Tu sei il mio Dio, io Ti cerco dall'alba, appena il sole sorge, io Ti cerco già al mattino presto. Di Te è assetata l'anima mia, a Te anela il mio corpo languente in arida terra senza acqua. Così Ti ho contemplato nel santuario per vedere la Tua forza, la Tua gloria, poiché la Tua bontà vale più della vita. Le mie labbra Ti loderanno». Il primo pensiero della giornata è un seme che, piantato in questa maniera, crescerà per le ore successive di quello stesso giorno. E quel seme, se è l'ansia, se è la paura, se è la sfiducia, che cosa credi che raccoglieremo durante la giornata? Ecco perché la gratitudine al mattino diventa un'arma potentissima. Perché spessa sul nascere ogni catena invisibile che cerca di legarci, appena premo gli occhi. Quando la mia bocca, la tua bocca pronuncia la parola «grazie, o Signore, per questo nuovo giorno», il cielo in qualche modo si muove. Non è un'esagerazione, è una legge spirituale. La gratitudine è la chiave che apre le porte delle benedizioni per il credente. Asaf, un uomo di Dio che ha scritto dei salmi, nel Salmo 50 dice così: «Così dice Dio, chi mi offre come sacrificio il ringraziamento mi glorifica. E a chi regola bene il suo comportamento, io farò vedere la salvezza di Dio». Non si tratta solo di essere educati con Dio, ma di entrare in una comunione personale, intima, col nostro Padre Celeste, Lui che è l'Onnipotente. Io penso che sia un privilegio unico. Perché quando scegliamo di ringraziare, anche quando prima che il giorno inizi davvero, stiamo facendo una dichiarazione potente: «Signore, io riconosco che tutto ciò che sono e tutto ciò che ho viene da Te, sei Tu che me lo hai donato, sei Tu che mi fai battere il cuore questa notte e hai permesso che potessi risvegliarmi». Questo atto semplice, che può sembrare semplice, sposta la nostra attenzione dai problemi, dalle preoccupazioni, dalle gnornie, come dico sempre io, alla Sua presenza, che abbiamo letto: alla Tua presenza c'è la gloria, c'è la benedizione, c'è la potenza e c'è la forza. E tutte queste virtù Dio ce le vuole donare a noi Suoi figli. «Così Ti ho contemplato nel santuario per vedere la Tua gloria, la Tua forza e la Tua bontà». E quando, questo cambia naturalmente il modo di pensare, dalla mancanza che possiamo avere mancante tante cose. Alle volte ci lamentiamo: «Mi manca questo, vorrei quest'altro». Sposta questa attenzione dalla mancanza alla provvidenza. È come se il mio spirito, il tuo spirito, in qualche modo si riallinea in comunione col Signore, creando un ponte invisibile ma reale attraverso cui la pace, prima di tutto, nel cuore, la forza e la grazia iniziano a scorrere dentro di noi. C'è un mistero che molti sottovalutano: il mattino è un momento sacro. È il più vulnerabile, ma anche il più ricettivo, il mattino presto. Noi abbiamo guardato anche giovedì sera, tutti gli uomini del passato, della Bibbia, i profeti, come Abramo, come Giacobbe, come Mosè, e tanti altri uomini che hanno servito il Signore stavano su al mattino presto, quando era ancora buio. La gratitudine è come un faro che squarcia il buio. Quando ti fermi anche solo per un minuto, non c'è bisogno di fare degli studi biblici al mattino presto, io posso capire, uno deve andare a lavorare, ma basta entrare un momento nella sala del trono di Dio per dirgli grazie Signore, sono qui con te, ti voglio ringraziare, ti voglio adorare. Lui ti parlerà in quei momenti lì. Quando ci fermiamo anche un solo per un minuto e diciamo Signore grazie che mi hai dato questo nuovo giorno, grazie perché respiro, grazie perché tu sei con me tutti i giorni. Qualcosa si spezza nel mondo invisibile e questo non è magia, sapete che cos'è? Questa è fede, fede nelle promesse di Dio. E quando non camminiamo col Signore facciamo entrare i pensieri del mondo subito nella nostra testa, nel nostro cuore e questo ci distrarranno. E alcuni si chiedono, ma perché la fede sembra così debole? Perché resistere alle tentazioni diventa così difficile quando non facciamo questo? Perché i nostri cuori o i loro cuori sono appesantiti da questa mancanza di comunione con il Signore. Sì, siamo credenti, però non viviamo tutte le virtù che Dio ci vuole dare. Trascurare la preghiera non influisce soltanto sulla nostra vita spirituale, influisce sulla nostra pace, sulle nostre relazioni fra di noi e con quelli che Dio ci permette di incontrare durante il cammino e soprattutto sul nostro scopo. Quando non cominciamo la giornata in preghiera, portiamo il peso del mondo sulle nostre spalle. Invece di consegnarlo a Dio, cerchiamo di risolvere i problemi con la nostra capacità e con la nostra saggezza, invece di chiedere la sua saggezza. Proverbi 16:3, bellissimo questo Proverbi, capitolo 16. E a un certo punto dice, metti o rimetti le tue cose, tutto quello che ti riguarda, nel Signore. E lì questo passo, dall'originale, è proprio caricare. Carica tutti questi pesi al Signore. E i tuoi disegni avranno una buona riuscita, avranno successo. E come risultato viviamo in uno stato di stress, e non facciamo così, senza pace. E influisce anche sulle nostre relazioni. Quando non preghiamo ci manca la pazienza, è vero o no? Ci manca l'amore, ci manca l'umiltà che vengono dalla stare alla presenza del Signore. Diventiamo più facili all'ira, e io questo lo so per esperienza, più lenti a perdonare, più pronti ad offendere, ma invece quando trascorriamo del tempo in comunione, entriamo in comunione col Signore, Dio cosa fa? Ammorbidisce il nostro cuore, ci dà la grazia di amare anche gli altri. Vittorio l'ha letto questa mattina, la voglio leggere anch'io. Se uno dice, io amo Dio e odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha veduto non può amare Dio che non ha veduto. E questo è il comandamento che abbiamo udito da lui, che chi ama Dio ami anche suo fratello. Questo poi influisce sul nostro scopo, importantissimo. Il nostro scopo è quello di portare molto frutto per la gloria di Dio. Qualsiasi cosa facciate, fatela per glorificare Dio. E non solo, il nostro scopo è quello di aspettare il ritorno del nostro Signore Gesù Cristo per ricevere le corone che Dio ha promesso a quelli che lo servono. Invece alcuni credenti vivono la loro vita sentendosi persi, insicuri della propria vocazione, incerti sul passo da fare prossimo, ma come possono sentire la voce di Dio se non si prendono del tempo per ascoltarlo in preghiera? Che doni ho? Cosa devo fare in chiesa? Prima intanto bisogna venire in chiesa e poi lì si vedono le cose da fare. La preghiera non è soltanto parlare a Dio, è anche ascoltare Dio. È in quei momenti silenziosi di comunione davanti a Dio che Egli dirige i nostri passi, rivela i suoi piani e porta chiarezza dove ci abbiamo confusione. Alcuni potrebbero dire, ma non ho tempo per pregare. Questo non è mai il vero motivo, il vero problema. Il problema non è mai la mancanza di tempo, ma la mancanza di priorità. Le persone o i credenti trovano il tempo per cui considerano importanti, si svegliano il mattino per andare in palestra, dedicano del tempo per guardare i social network o trascorrono ore davanti alla televisione. Ma quando si tratta di pregare, improvvisamente non c'è più tempo. La verità è che le persone non trascurano la preghiera perché sono troppo occupati, la trascurano perché non ne vedono il valore. Altri dicono: non so cosa pregare. Ma la preghiera non riguarda l'uso delle parole giuste o il seguire una formula perfetta. Si tratta semplicemente di parlare con Dio, essere sinceri e aprirgli il cuore ringraziandolo per la sua bontà. Non c'è bisogno di eloquenza davanti al Signore, ma c'è solo bisogno di sincerità. C'è bisogno di sincerità. E voglio leggere un brano che parla meglio di me. E lì è proprio Gesù che lo dice questo. In Matteo 6, dal 5 a 8, posso leggerlo io, faccio veloce. Matteo 6, 5 e 8 parla proprio di questo argomento e Gesù dà delle indicazioni molto chiare. Quando pregate, dice, non siate come gli ipocriti. Ecco, qui già ti dice molto. Bisogna essere sinceri di fronte al Signore, non puoi ingannarlo. Poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Questo è il premio che ne hanno. Ti guardano gli altri. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro preghiere, delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno ancora prima che gliele chiediate. Ci sono anche quelli che dicono: ma io non ne ho voglia. La preghiera non riguarda i sentimenti, riguarda l'ubbidienza. I sentimenti cambiano tutti i giorni. Alcuni giorni ci sentiamo esuberanti nel Signore, altri giorni ci sentiamo a terra. Ma Dio, il nostro Dio, è sempre lo stesso. Lui non cambia. Ebrei 13,8 cosa ci ricorda? Gesù Cristo è lo stesso ieri, nel passato, oggi, nel presente e in eterno, nel futuro. Lui non cambia, Lui è sempre con noi. E ancora Filippesi 4,5, un altro bellissimo verso da ricordarci e stamparlo nella nostra memoria. Il Signore è sempre vicino a te, sempre, anche quando noi non ci badiamo, il Signore è sempre vicino. Sempre in ascolto al grido dei suoi figli. Se preghiamo solo quando ne abbiamo voglia, pregheremo molto di rado e pian piano smetteremo di pregare. Trascurare la preghiera porta anche a una aridità spirituale. Così come il corpo ha bisogno tutti i giorni di cibo e di bere acqua, anche la nostra anima ha bisogno della comunione, di entrare in sintonia con il nostro Signore, perché Lui è l'autore di ogni bene, Lui è l'autore della vita, Lui è l'autore della felicità e della gioia e della vera realizzazione dell'uomo e della donna. E quando quindi entriamo in comunione con Lui in preghiera, ci sentiamo realizzati. Possiamo essere anche i più poveri del mondo, ma saremo i più ricchi di tutti. Quindi se non facciamo così, la nostra passione svanisce. Diventeranno meno importanti le cose di Dio, mentre le cose del mondo entreranno spingendoci ed avranno la priorità sulle cose spirituali. Non deve essere così, fratelli e sorelle. Nel momento in cui riconosciamo l'importanza della preghiera del mattino, ma anche la preghiera in generale, e ci impegniamo a farne una priorità, tutto cambia, sia nella preghiera personale, perché la preghiera personale porta alla preghiera collettiva. C'è un cartello laggiù in fondo che dice: noi ti ringraziamo, Signore, che siamo insieme quando preghiamo. È un carattere azzurro laggiù. Molte volte invece ci troviamo il giovedì e la domenica sera che siamo in 10, in 8, in 7. Naturalmente se uno ha degli impegni, se uno ha delle cose da fare, se uno sta male, non è sicuramente da criticare. Però io leggo quello che dice la Bibbia, non parlo io. E Atti 2, 41, 42 ci ricorda che quelli che accettarono la sua parola furono battezzati. Qui penso che siamo tutti quasi battezzati e abbiamo fatto una promessa. E in quel giorno furono aggiunti a loro, qui c'è la predica di Pietro, circa 3.000 persone ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, stanno insieme, nel rompere il pane come abbiamo fatto prima e nelle preghiere. Tutti quelli che credevano stavano insieme. Quando io vengo in assemblea, quando tu vieni in assemblea, c'è già qualcuno che ti aspetta, ed è Gesù. È Gesù che ti aspetta qui, o qui in un altro posto, ma dove siamo tutti radunati insieme. C'è potere nell'iniziare la giornata, quindi, in ginocchio. Cambia tutto. Perché noi arrendiamo tutto a Dio, prima che il mondo abbia la possibilità di distrarci e di entrare dentro di noi. C'è pace nel sapere che qualunque cosa accada durante la giornata, c'è veramente pace sapere questo. Tutto quello che ci capita nella giornata, siamo partiti già in comunione col Signore e quindi Lui ha il controllo sovrano di quello che ci accade. È un conto non saperlo, è un conto saperlo. Se noi lo sappiamo, magari possono succedere anche delle vicissitudini spiacevoli, però abbiamo la pace. Dico, Signore, Tu sai quello che mi sta accadendo. Io te l'ho chiesto in preghiera, Tu hai il controllo di questo, io mi fido di Te. E questo cambia sicuramente la giornata, perché l'abbiamo già affidato nelle mani dell'Onnipotente e c'è forza nel sapere che non dobbiamo affrontare le battaglie della vita da soli. Il nemico farà di tutto per impedirci di pregare al mattino, ci distrarrà, ci scoraggerà, ci ingannerà. Sa che se un credente prega, è un credente pericoloso. Sa che un credente che inizia la giornata pregando in ginocchio davanti al suo Dio resiste alle tentazioni, supera le prove e vive con uno scopo. Io aspetto Gesù. Quando io sto su dal letto e dico, oggi Signore, forse è il giorno che torni, forse è proprio oggi il giorno che torni, cambia la mattina, cambia la mattina. Ecco perché il diavolo si impegna così tanto per tenerci lontani dalla preghiera, da questo incontro mattutino con Dio. La verità è che ogni credente ha una scelta. Ogni credente ha una scelta da fare. Può iniziare la giornata col Signore, oppure senza di Lui. Può cercare la Sua presenza, oppure affrontare la giornata con le proprie forze. Ma una cosa è certa, coloro che trascurano la preghiera lotteranno sempre in modi in cui non erano destinati a lottare. Porteranno pesi che non erano destinati a portare. Vivranno in un modo per cui non sono stati creati. Perché senza di Lui non possiamo fare niente, come diceva Gesù in Giovanni 15, 5. Che possiamo avere lo stesso modo di pensare di Davide, quando scrive i suoi salmi. Lui pregava al mattino, fin dal mattino, e scrive nel Salmo 59, ma io canterò la Tua potenza, o Signore, e al mattino loderò ad alta voce la Tua bontà, perché Tu sei stato per me una fortezza, un rifugio nel giorno dell'avversità. Oh, mia forza, a Te salmeggerò, perché Dio è il mio rifugio, il Dio che mi fa del bene. Che questo si possa realizzare nella vita di ciascuno di noi. Amen. Amen.